Ecco, buongiorno a tutti, un qualche imbarazzo perché a quest'ora avrei dovuto aver già finito, ma insomma faremo del nostro meglio, taglieremo quel che è troppo in più. Non tratto il tema dalla sua ampiezza, Don Giuseppe Dossetti al Concilio e completezza, come del resto ha già fatto il recentissimo ben documentato volume di Giampiero Forcesi, Il Vaticano secondo Bologna e la riforma conciliare nella città di Lercaro e Dossetti, edizioni Mulino, è appena uscito. Parlerò invece della mia esperienza personale nei contatti con Don Giuseppe Dossetti in quel tempo di grazia del Concilio e sono lieto di poterlo fare anche perché è stato proprio nel Concilio che ho potuto avere di lui una maggiore conoscenza e una grande ammirazione. Ovviamente a Bologna conoscevamo tutti il professor Dossetti, in particolare da quando si era candidato sindaco della città nel 1956. È vero, non venne eletto. Ma se il presidente Pertini ebbe a dire che Dossetti era un uomo dal cuore puro, ma che come politico non voleva niente, è andato a dire ai bolognesi che si poteva vivere con 300 lire al giorno, e così quel golpone di Rozza se l'è mangiato in un boccone. Il cardinale Biffi, che nella sua autobiografia lo riferisce, avrebbe potuto precisare che forse era piuttosto, per esempio, per le tasse che aveva promesso a chi lasciava il peso dei bilanci alle categorie più umili. E che comunque per molti anni la giunta socialcomunista si era resa efficiente attuando le proposte del libro bianco preparato da Dossetti con l'aiuto dell'onorevole Andreatta e del professor Arrigo. Poi, soprattutto in Fuji, che allora frequentavo, si sapeva della comunità che andava crescendo intorno a lui, soprattutto da quando nel 1961, credo, Don Umberto Neri, che era il mio aiutante in Fuji, era stato allontanato dal cardinale per il consenso dato a un apposto di centro-sinistra nella rappresentanza studentesca universitaria, era preconcilio, ed era entrato nella piccola famiglia dell'Annunziata, Don Neri. In seguito ben quattro fucine hanno fatto altrettanto. E quando nel 1962 si tenne in Terra Santa una prolungata convivenza, 50 preti di 18 nazioni per 40 giorni, per l'organizzazione dell'Unione Sacerdotale Jesus Caritas nella spiritualità di Fratel Carlo de Foucault, ai due italiani, Don Arrigo Chierigatti e il sottoscritto, Don Dossetti chiese di aggiungere come osservatore uno della famiglia, Don Efrem. Seppi solo in seguito che il cardinale Arcaro, molto impegnato nella prima sessione del Concilio Vaticano sul tema della liturgia, che gli era particolarmente caro e nel quale era competente, come gli venne riconosciuto dall'Episcopato europeo, era stato individuato come protettore del movimento per la Chiesa dei poveri, proprio per l'esperienza dei giovani che manteneva gratuitamente in arcivescovado. Per potersi dedicare alla liturgia, chiese a Don Dossetti di raggiungerlo a Roma per seguire a nome suo lo sviluppo del tema della povertà nella Chiesa, tema sollecitato in particolare da padre Gautier, un sacerdote francese trasferito a Nazareth, e dal vescovo Melchita di Cana di Galilea, Monsignor Achim. Chi ha conosciuto da vicino, come me, il cardinale Arcaro, e il suo stile di dialogo, timido e nello stesso tempo autoritativo, si è interrogato sul mistero di questa collaborazione con Don Dossetti, che portò il cardinale su posizioni quasi contraddittorie con quelle precedenti. Basta vedere i voti inviati antecedentemente dal cardinale, aveva chiesto il Papa a tutti, con pessimismo e antagonismo nei confronti del mondo e con insistenza sulla disciplina del clero e del laicato. Questa evoluzione derivava dalla grande stima che il cardinale Arcaro aveva per la cultura giuridica e l'esperienza politica di Don Dossetti, ma anche per le sue intuizioni teologiche derivate dall'amore e dalla familiarità con la parola di Dio, a cui lo stesso cardinale Lercaro ispirava la sua teologia, anche se ancora inquadrata in schemi tradizionali, e soprattutto per la virtù che si coglieva nel modo di proporre le sue idee, ma poi nell'obbedienza totale e serena alle decisioni dell'arcivescovo. Sapeva, è stato ricordato da Cattoli due giorni fa sul Corriere della Sera, sapeva, tra virgolette, obbedire al di là di ogni limite di ragionevolezza. e ricorda che l'ha fatto due volte perlomeno, quando nel 48 obbedì a Pio XII che volle che continuasse a presentarsi come politico, e nel 56 quando il cardinale Arcaro lo obbligò a candidarsi al Consiglio. Per questo alle volte mi domando come il cardinale Arcaro avrebbe poi potuto attuare il programma di trasmissione del Concilio nella diocesi, programma ideato e articolato da Don Giuseppe. Lo senti dai giornali, io che ero ancora vicario generale, ma ignaro che dopo pochi giorni sarei diventato vescovo di Ivrea, e che prevedeva ampie discussioni all'interno delle commissioni del Consiglio pastorale. La stessa missione diocesana dell'Azione Cattolica sui temi forti della pastorale del cardinale, parola, liturgia, carità, essendo gestita dal di fuori, era da lui sentita un po' come estranea. Solo Don Dossetti, se avesse continuato il suo servizio di vicario generale, tanto più se fosse poi salito sulla cattedra di San Petronio, come mi risulta il cardinale Arcaro abbia chiesto con insistenza, questo me l'ha detto Don Salmi, che tante cose le sapeva, e pare che il Papa gli abbia detto: abbiamo già fatto fin troppo a nominare Pellegrino a Torino, avrebbe potuto guidare un esperimento che non era del tutto congeniale con la mentalità del cardinale. Ma dopo pochi mesi arrivò il vescovo coadiutore, che stromise subito Don Dossetti e che dopo pochi mesi sostituì lo stesso arcivescovo. Io arrivai al Concilio nell'autunno del 63, all'inizio del secondo periodo, con i quattro moderatori appena insediati, su cui seppi in seguito che erano stati suggeriti da Don Dossetti. Il cardinale Biffi, nel libro citato, contesta anche la frase con cui Dossetti avrebbe asserito che la sua partecipazione ai lavori della Costituente era stato determinante per lo svolgimento del Concilio. Il cardinale si scandalizza, Biffi, si scandalizza al pensiero che un'assemblea che tratta temi laici possa avere addirittura capovolto un'assemblea animata dallo Spirito Santo. Ma poiché anche questa è realtà tra uomini in carne ed ossa, anche in spirito, anche le formalità possono aprire la porta a nuovi orientamenti e nuovi sviluppi. In realtà Don Dossetti si era reso subito attento al concilio indetto da Papa Giovanni, aveva mandato il professor Alberigo in Germania alla scuola del professor Jedi, il grande esperto dei concili, e aveva fatto preparare un enchiridium di tutti i testi dei concili antecedenti. Era preoccupato che il concilio fosse davvero in mano ai vescovi, anche per neutralizzare le remore che la segreteria, interprete dei settori meno disposti all'aggiornamento, come Papa Giovanni aveva definito necessario il rinnovamento, la segreteria poneva delle remore a uno sviluppo più aperto. Don Dossetti si era reso conto proprio all'Assemblea Costituente, a cui aveva partecipato, di come queste grandi assemblee possano venire gestite dalla segreteria, e si era dato da fare perché il concilio, come ogni concilio per sua natura, fosse in mano ai vescovi. E Papa Montini, che l'anno antecedente da arcivescovo di Milano si era reso conto del problema, aveva accolto l'istanza del cardinale Ercaro, suggerita da Dossetti, che aveva aveva nominato quattro moderatori. Accanto allo stesso cardinale Arcaro, che aveva raccolto in conclave il maggior numero di voti dopo Montini, erano il cardinale belga Sünens, per via di Lovagno, il tedesco cardinale Döpfner, i malini dicevano perché erano i tedeschi che pagavano il concilio, e come rappresentante della curia il cardinale Agagianian, a Roma dicevano almeno quello. Il cardinale Biffi lamentava inoltre che i moderatori abbiano esorbitato dal loro compito, tanto da indurre il segretario del Concilio, Monsignor Pericle Felici, a lamentarsene con il Papa per frenare le intrusioni di Don Dossetti, divenuto il segretario dei tre moderatori non curiali. E siccome si trattava di una nomina informale, non gli dava diritto a partecipare alle assemblee. Fu lo stesso Paolo VI, su richiesta del cardinale Arcaro, ad autorizzare la presenza di Don Dossetti, cito da In dialogo con i lontani, è un libro che ho scritto un po' dove ci sono un po' memorie e riflessioni di un vescovo un po' laico, il quale, Don Dossetti, poté quindi, cito, continuare ad assistere alle assemblee, cose che faceva senza interruzioni, senza nemmeno frequentare i due bar, da noi chiamati Bariona e Barabba, istituiti presso le navate laterali che si aprivano alle 10:30 per consumazioni gratuite. compilando poi nel pomeriggio insieme a Raniero Lavalle, che dirigeva il giornale La Miniera d'Italia, allora stampato a Bologna, il paginone sul Concilio, dal quale il giorno successivo tutti i vescovi potevano apprendere accuratamente quanto il giorno prima era successo nell'aula. Ho avuto modo personalmente di sperimentare sia l'incidenza della presenza di Don Bossetti, sia l'impulso discreto ma determinante dei moderatori, e mi permetto di leggere, lo leggo, no, fa un po' lungo, ma lo leggo. Mi permetto di leggere quanto scrisse sempre in dialogo con i lontani. Da vescovo annunciato e non ancora ordinato, avevo iniziato a partecipare alla seconda sessione del Concilio Vaticano II. Il giovedì successivo alla mia ordinazione, sono stato ordinato il 4 ottobre, che in tutto il mondo è San Francesco e a Bologna è San Petronio, il giovedì successivo, il 10 ottobre, recandomi ancora una volta a salutare il mio arcivescovo prima del rientro a Bologna, perché al giovedì pomeriggio di solito rientrava perché venerdì è mercato e i preti vengono a Bologna, allora io come vicario dovevo lasciare i concili per venire al mercato, per venire dai preti. Trovai il cardinale assediato dagli altri moderatori, in particolare dal cardinale Sinners, che insisteva perché il cardinale Lercaro intervenisse. Si stava discutendo il grande tema della collegialità episcopale, radicato sul valore sacramentale dell'episcopato, che portava come conseguenza a una maggiore decentralizzazione della Chiesa, dopo la spinta centripeta data dal Concilio Vaticano I con la definizione del primato e dell'infallibilità del Papa. Poiché alcuni portavoce del Vaticano e dell'Università Lateranense, c'era il Monsignor Carli, che era vescovo di Segni, ecco, che era di Comacchio, interveniva sempre il nome del Laterano e quando prendeva la parola gli diceva, ma ecco, il resto del Carlino. Contestavano la collegialità presentandola come erosione del primato del Papa. Un autorevole esponente vaticano, Monsignor Staffa, denunciava la stessa parola collegium, che per gli antichi romani era un'assemblea di uguali senza quindi un capo designato. Dice, vogliono togliere il primato. L'intervento preparato da Don Dossetti con la collaborazione del professor Alberico, o da Alberico con Dossetti, a me me la diede Dossetti, con la collaborazione, documentava come la collegialità fosse nello spirito della tradizione vaticana. La consultazione dei vescovi subordinari, il concistoro dei cardinali, sono forme correnti. Il cardinale Lercaro esitava. Sono moderatore, ho già parlato l'altro giorno, l'8, tre giorni prima, aveva parlato della collaborazione dei vescovi col Papa. E un suggerimento, il Papa poi in qualche modo lo scavalcò facendo il sinodo, perché lì era una collaborazione, come dire, autoritativa, e invece il sinodo è soltanto consultivo. Nella difficoltà di trovare un altro vescovo italiano, non erano molti consenzienti, alcuni estemporaneamente suggeriti non risultavano appropriati, il segretario personale del cardinale Lercaro indicò il vescovo ausiliare presente. Cardinale forse non era entusiasta, era evidente che avrebbero detto, come poi di fatto dissero, è la voce del padrone. Ma in quel vicolo cieco disse, se lui ci sta, se devo farlo, rispose, telefono a Bologna che rientrerò domani. Mi venne dato il materiale da Don Dossetti, più un suggerimento di padre Bagaggini, un benedettino dell'abbazia di Sant'Andrea di Bruges, poi finito a Camaldoli, cerca la parola collegium. Lo elaborai, la mattina seguente mi iscrissi a parlare e fui l'ultimo. Avevo così davanti un folto numero di vescovi che a mezzogiorno si avvicinavano alle porte per essere pronti ad uscire appena finiva l'assemblea. Lessi il discorso scusandomi con essere giovane e italiano. Dice mi, juniori et italico. Gli italiani in realtà condividevano per lo più la sentenza contraria. E lo feci con fuoco per restare entro 10 minuti concessi a ogni intervento. Partì dalla certezza che tutti i vescovi senza esitazione accettavano le definizioni del Concilio Vaticano I sul primato del Papa e dalla consapevolezza che l'ordinazione episcopale conferisce tutti i poteri episcopali, eccetera. Città il Concilio di Trento, illustri teologi romani, indicando però come innovatori i contestatori della collegialità. E finì con l'inciso di padre Bagaggini, Se è vero che la preghiera pubblica esprime la fede della Chiesa, lex orandi est lex credendi, leggiamo nella liturgia dell'Apostolo San Mattia, Dio, tu che hai unito San Mattia al Collegio degli Apostoli. E questo mi basta, conclusi, e ne ricavai un applauso. Ma aggiungevo in nota, l'amico vescovo francese, Monsignor Riouvet, mi dice poi, sono contento che tu abbia parlato così, ma quando hanno letto l'elenco degli interventi, io ero al 17° posto, e tu al 23°, tu hai parlato, io no. Evidentemente al moderatore di turno, che era appunto il Cardinale Sines, interessava che in quel momento fosse fatto un intervento che precisava il significato della discussione. Un altro suggerimento dato da Don Dossetti, che risultò determinante, sempre durante la discussione dell'ottobre 63 sulla collegialità, che coinvolgeva la sacramentalità dell'ordinazione episcopale come ingresso nel collegio apostolico, con l'aggiunta della ripresa del diaconato permanente, fu quello di fare votazioni informali che permettessero di vedere con chiarezza quale fosse l'orientamento della maggioranza dei vescovi, offrendo così alle commissioni che dovevano elaborare i documenti da sottoporre poi alla discussione di impostare un testo più adeguato. Ci furono posizioni violente che temevano i risultati che poi si raggiunsero e che si appellavano alle sfumature dei regolamenti. I moderatori stessi esitavano di fronte a tante resistenze. Dossetti insistette, vedendo l'insostituibilità di quell'iniziativa per sbloccare la situazione. Pare che abbia detto, se non fa, io torno a Bologna. I tre moderatori, in cui interessava che restasse, persuasero Paolo VI, il quale fece ritoccare la formulazione dei quesiti, si fece la votazione sui cinque problemi e la stragrande maggioranza dei vescovi diede il consenso. Erano giorni molto caldi, molto tesi, ricordo anche come Dossetti mi dissuase da fare un intervento in continuità con quello dell'11 ottobre sulle conferenze episcopali come espressione di collegialità, come lo erano i concili provinciali dei primi secoli, per non sembrare che attraverso l'ausiliare volesse parlare ancora l'arcivescovo moderatore. Ci sarebbero da accennare ad altri tre contatti che ebbi con Don Dossetti durante il concilio. Lo vedevo solo in aula, perché non abitavo col cardinale, era molto riservato, da cui mi recavo per fargli firmare le carte che portavo da Bologna, dove invece io rientravo ogni settimana. Per la Chiesa dei Poveri venne a sapere solo fortuitamente che Paolo VI aveva chiesto al cardinale Lercara di preparare il materiale per un'enciclica sulla povertà. Qui posso dire, anche se vado fuori e non l'ho scritto, che andava la sera da padre Gautier e un vescovo dell'Indonesia dice, sapete che il Papa ha chiesto al cardinale Lercara che gli prepari del materiale che vuole fare un'enciclica sulla povertà? Furie di Gautier, ma come? Deve chiedere noi, se è noi che abbiamo portato, 10 minuti almeno. Poi si voltò da me. È lei che è il suo ausiliare. È vero che il cardinale Alcaro sta preparando del materiale per un'enciclica del Papa sulla povertà? Dico, credo proprio di no. Se fosse vero lo saprei. Ah, meno male. E tutto continuò tranquillo fino alla fine. Ma nello scendere dalle scale, Monsignor Rimmer, che era quello del Collegio Belga della Povertà, mi disse, ha fatto bene a dire così perché lui non deve saperlo. E fu così che lo sento. Paolo VI non amava si discutesse in concilio della Chiesa dei Poveri, temendo implicazioni politiche nella guerra fredda tra comunismo e liberalismo. Si era riservato alcuni temi il Papa, la Chiesa dei Poveri, perché aveva paura appunto, e poi i preti sposati, poi la pillola, poi la riforma della curia e poi i matrimoni misti. No, qui va troppo fuori, ma è troppo bello ricordare, anche questa è una cosa segreta, l'ho sentita io, che un vescovo dell'India cominciò a parlare della pillola del problema demografico, allora il cardinale Saviani prese subito la parola, poteva intervenire col suo bel latino, dice, mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio, ha avuto 11 figli, io sono uno degli ultimi, e non ha mai adoperato la pillola. Io ricordo il vescovo accanto a me che diceva, utile, magari la pillola. Il cardinale del Caro aveva formato tre piccoli gruppi di vescovi che in gran segreto, anche tra un gruppo e l'altro, dovevano approfondire il tema della povertà. A nella Bibbia e nella teologia, B nella sociologia, C nella pastorale. Il tutto fu portato a Paolo VI, il quale come prima conseguenza abolì il residuo dell'esercito pontificio e rinunciò al principe assistente al soglio, un erede delle grandi famiglie nobiliari romane, borghesi, corsini, storloni, che a turno durante i pontificali papali stavano presso l'altare con la spada a fianco. Ricevette ancora una volta nel mese di gennaio, secondo tradizioni, i membri dell'aristocrazia romana, ringraziandoli per quello che avevano fatto in passato e dispensandoli dal tornare negli anni successivi. Don Giuseppe mi fece vedere successivamente quei testi, che non avevano, a dire il vero, molte osservazioni straordinarie, salvo l'inizio, che riconosceva come la prima forma di povertà per una società come è la Chiesa fosse al giorno d'oggi la trasparenza dei bilanci. La prima forma di povertà. Il cardinale Alcara si trovò a portare al Papa, insieme con gli spunti per l'enciclica, un altro documento singolare, il cosiddetto schema 14, cioè un impegno preso da 40 vescovi nelle catacombe, lo chiamo il patto delle catacombe di Domitilla, per uno stile di vita ed azione più semplice e più vicino ai poveri, con oltre 500 firme di vescovi, ma credo che anche altri avrebbero firmato se l'avessero conosciuto, congiungendo così inaspettatamente a una parte teorica, quella dell'enciclica, la parte pratica, questo patto delle catacombe. Quel discorso che fece sulla collegialità, il primo, era un'elaborazione del materiale preparato per il cardinale Alcaro, e credo che questo fosse ormai la prassi. Il cardinale si era reso conto che Don Dossetti guardava a fondo, ma anche in alto e avanti. Di lui si serviva per l'elaborazione degli interventi. A me viene da dire un po' troppo, che gli interventi del cardinale Alcaro sono tutti Don Dossetti. Disse una volta uno molto vicino al cardinale, circa il famoso discorso del 6 dicembre 62 sui poveri come sacramento di Cristo, che credevo di individuare lo stile di Don Dossetti, e quello mi confermò. Sono stati alzati tutta la notte per prepararli insieme, anche il cardinale era tutto i suoi, ma si fa presto vedere, proprio perché prima aveva parlato tanto della povertà il cardinale, se uno guarda tutto quello che diceva prima e tutto quello che dice questo intervento, deve riconoscere che questo intervento è un intervento di Don Dossetti. Ricordo anche un discorso sulla cultura, letto a fatica senza poterlo finire entro 10 minuti prescritti. Era un lunedì mattina, un giovane della famiglia religiosa li aveva portato, aveva visitato di notte, perché quella domenica Dossetti era a casa, l'aveva portato l'Alcaro, che se l'era letto venendo dalle catacombe di Priscilla dove stava, fino al concilio, l'aveva portato avanti mentre stava partendo per l'assemblea. Questa fiducia porterà in seguito il cardinale a chiedere a Don Dossetti interventi particolari dopo, come quello del 26 novembre alla consegna in municipio della cittadinanza onoraria, in cui il cardinale fra l'altro ci proponeva di astenersi in seguito da ogni interferenza con la politica, o l'omelia del 1 gennaio in cui condannava i bombardamenti americani sulle città del Vietnam, omelia che forse affrettò l'accettazione delle sue dimissioni. Nella discussione della Gaudium et Spes, Don Dossetti era invece sconfortato che il documento, soprattutto nei riguardi della guerra, partisse dalla teologia tradizionale, guerra giusta, guerra di difesa, anziché dalla parola di Dio che avrebbe condannato ogni guerra. Potrei anche ricordare il movimento che c'era in concilio per la canonizzazione, per acclamazione di Papa Giovanni XXIII, che sarebbe stata espressione anche di fede nel rinnovamento pastorale e di speranza nel dialogo. Era un'intuizione di Don Dossetti, che però ne parlava con molta prudenza, anche perché si sapeva che Paolo VI, pressato da chi voleva la beatificazione di Pio XII, che egli per ovvi motivi non intendeva affrettare, non poteva quindi privilegiare Giovanni XXIII. Ne sentì parlare con più espressa convinzione dal professor Alberigo e ne avevo incluso l'auspicio in un intervento sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, intervento che il moderatore, Cardinal Sines, non aveva accolto, dato che in quel momento gli interventi dovevano portare 70 firme e ne avevo solo 50, ne raccolse altri 20, quando arrivai con le 70 è già chiusa, perché lo stesso Cardinal Sines l'anno antecedente aveva proposto che aumentassero le canonizzazioni di persone del nostro tempo, quindi conosciute, tanto da poter più facilmente divenire esempio e stimolo per l'umanità di oggi. Allora per questo frenava. Presentare intervento per iscritto e l'anno successivo, giunti nella discussione, al tratto per cui avevo richiesto la parola, mi rammaricai, virgolette, che non si fosse dato il segno d'onore richiesto al Papa che aveva convocato il concilio. Qui ho messo in nota, ma lasciamo perdere quello che dicevo nel testo. La sera a Bologna un redattore della Miniere d'Italia mi chiese se potevano pubblicare che era stata chiesta la canonizzazione per acclamazione di Papa Giovanni. Rispose che poteva essere fatto solo se qualche altro giornale lo faceva, se no poteva sembrare un complotto di Bologna. Il giorno dopo, La Valle sull'Avvenire e Laurentin sul Figaro annunciavano la richiesta di beatificazione conciliare di Papa Giovanni. La conseguenza fu che venne cancellato il ricordo di Papa Giovanni dalla messa del 28 ottobre, il giorno anniversario della sua elezione al Papato, e che Paolo VI avviò il processo di beatificazione per ambedue i papi. Par condicio e vinca migliore. Tant'è vero che poi per fare la par condicio invece di Pio XII ha messo Pio IX. Se l'azione del cardinale Arcaro risulta fondamentale nella storia del Concilio Vaticano II, anche solo da quanto abbiamo detto, per gran parte confermato o lasciato intendere dallo stesso cardinale nelle lettere che quasi quotidianamente scriveva alla sua famiglia, ai Cinni, noi li chiamava, possiamo concludere che la presenza di Dossetti in concilio fu davvero determinante e quindi provvidenziale, almeno nel giudizio di quanti ritengono che il concilio sia stato davvero, come lo definì Papa Giovanni XXIII, la Pentecoste del nostro tempo. In realtà tutto si compì sempre con l'approvazione di Paolo VI, quindi in piena ortodossia. Siamo grati al cardinale Arcaro che ha avuto fiducia in Don Giuseppe e vogliamo ricordarlo con riconoscenza alle soglie ormai del Giubileo d'oro del Concilio Vaticano II.
Grazie a Luigi, ci ha fatto vivere il Concilio ancora una volta, attraverso le sue parole, il suo ricordo. Io posso aggiungere un ricordo personale. Questa storia della colonizzazione a vescovi e popolo, diciamo, il Concilio per acclamazione di Papa Giovanni, me la disse Don Giuseppe. Lui era malato, stava alla Chiesa Nuova e c'aveva una sua influenza, qualche cosa, quindi eravamo verso la fine del concilio e lui mi disse: il concilio non può finire così, cioè non può finire senza che ci sia un gesto che in qualche modo lo riassuma, lo esprima, lo tramandi, e questo gesto può essere solo la canonizzazione di Giovanni. Quindi proprio lo sentiva non come una cosa tra le tante, ma in qualche modo come una conclusione omogenea con quello che il concilio era stato e come un impegno per il concilio. Quindi proprio, cioè, non può finire così il concilio. Ogni modo, adesso mi pare che abbiamo concluso il programma, però se c'è qualcuno che ha proprio qualche cosa da dire, che ha una urgenza di dire qualcosa, nessuna assemblea deve finire senza che si offra la parola a quelli che sono presenti. Prego.
Una cosa per dire: qual è stato il ruolo di Raniero La Valle con l'Avvenire
d'Italia,
nello spiegare al mondo cosa capitava?
Vabbè, l'ha detto un po'
che i vescovi che non erano distratti spesso, la mattina dopo, leggendo l'Avvenire che veniva mandato a tutti, sapevano finalmente cosa era successo.
No, ma c'era una ragione,
e anche come si doveva interpretare.
C'era una ragione, perché noi avevamo acquisito la fiducia di Paolo VI, il Monsignor Dell'Acqua, eccetera, per cui avevano fatto l'abbonamento alla Avvenire d'Italia per tutti i padri conciliari.
Come?
Testimone di Don Giovanni.
Certo, adesso vediamo la parola. Allora che cosa succedeva? Quindi tutti i vescovi ricevevano una mattina nella casella della posta prima di andare in concilio la Avvenire d'Italia, che raccontava tutto quello che era accaduto, naturalmente, con tutte le fonti che aveva. Devo dire che Don Giuseppe non era l'unica fonte della Avvenire d'Italia, avevamo tante altre fonti, compreso Petazzi quando era il momento di ieri. E per cosa succedeva? Che i vescovi non sapevano il latino. Questo è il problema. Siccome tutta la discussione veniva in latino, questi poveri vescovi, sì, avevano studiato, però non riuscivano, perché soprattutto in quel ritmo dei 10 minuti, eccetera, non riuscivano veramente a capire. Invece tutti sapevano l'italiano perché tutti avevano studiato l'università pontificia, e quindi la mattina dopo in italiano si potevano leggere che cosa era successo in quello stesso. E Don Giovanni Nicolini.
Oggi
vieni qua.
Non ho chiesto.
E in realtà abbiamo
chiesto.
No,
io aggiungo solo.
No, serve il microfono.
No, aggiungo solo una piccolissima domanda di quei tempi, perché io facevo studente a quel tempo del concilio, insomma, quindi ho conosciuto lì questi ambienti, frequentavo questo gruppo della Chiesa dei Poveri, due volte alla settimana qualche volta si riuniva, e ricordo bene quando appunto Don Giuseppe venne, perché l'Ercaro non poteva più partecipare direttamente perché si occupava di questo. Aggiungo solo una piccola cosa, cioè, come dire, com'è difficile custodire la speranza e che strade si possono imboccare. Ho in mente tre persone che ho visto lavorare per preparare degli interventi conciliari di vescovi del terzo mondo, terzo e quarto mondo. E ho visto lavorare tre persone insieme, che preparavano degli appunti, comunicavano, si passavano dei fogli, ed erano Don Giuseppe, Hans Küng e Ratzinger.
Un bel terzetto.
E poi c'è la responsabilità della storia, no? Ci sono le vicende della storia, c'è insondabile il mistero del Signore. Lo dico non per pessimismo, lo dico per speranza, nel senso che mi sembra di capire che dappertutto noi dobbiamo essere certi che lo Spirito guida alla fine la storia e la comunità ecclesiale, e che quindi certe dialettiche, certe dinamiche, certi dolori che si generano, no? Perché noi siamo anche dentro in molto dolore, per fortuna ci sono mattinate come queste. Ecco, bisogna però sempre custodire la speranza che il Signore sta conducendo la vicenda della Chiesa e dell'intera umanità. Io personalmente, invecchiando, faccio sempre più fatica a distinguere le cose, no? Anche quando battezzo i bambini, sempre per dire, però ricordatevi che non è che siete voi figli di Dio e gli altri no. Voi siete qui, due, quattro gatti, per dire a tutti gli altri che tutti siamo figli di Dio.
Io ho molta voglia di dire una cosa e non so se riuscirò a dirla, ecco, perché è anche difficile. E questo mi entra, poi mi dispiace che non ci sia più Ruggeri, che ha descritto, ecco, quali sono secondo lui le caratteristiche principali del cristianesimo di Don Giuseppe. C'è un dato che mi ha colpito moltissimo fin da quando l'ho conosciuto, ecco, io sono venuto a abitare a Monteveglio perché ho conosciuto Don Giuseppe nel 1963. Mi rifaccio al libro che ha pubblicato Galavotti sul Giovane Dossetti, che è un libro veramente fondamentale, ecco, per capire la formazione di Don Giuseppe. Il libro comincia con una cosa di Don Giuseppe che dice: io ho vissuto in una famiglia senza libreria, senza biblioteca, non c'erano libri nella casa. Io ho ricevuto un'educazione, ma non un'istruzione. Ho avuto la formazione del carattere, ma non una cultura. Allora, secondo me questo è un dato fondamentale della vita di Don Giuseppe, di avere un carattere
è un'educazione, ma non una cultura e un'istruzione. Questo tema ritornerà in molti altri discorsi di Don Giuseppe, dove lui mette sempre in dialettica quello che si trova con intelligenza e quello che si sperimenta, quello che si intuisce. E lui parlava, c'è un istinto soprannaturale, che se voi vedete è un ossimoro, perché sembra l'opposto, ecco, un istinto soprannaturale. E credo che ci sia stato nella sua vita la ricerca continua di un istinto soprannaturale. Cioè dire qualcosa che non puoi costruire, e qui si ritorna alla questione della grazia, che non puoi costruire, ma che puoi soltanto ricercare con tutte le tue forze e che un bel giorno ti viene dato in dono, senza che tu lo sappia, ecco, senza che tu sappia com'è che è venuto questo dono. E lui ha passato molta della sua vita, sia quella politica, dove quando nelle querce di Montesole parla di questi abiti virtuosi, l'abito virtuoso è una nuova natura che si forma nell'uomo, non perché tu l'hai voluta cercare dopo un giorno, due giorni, un anno di impegno, ma l'abito virtuoso è come una cosa che ti scende dal cielo e ti ricopre della sua grazia e ti fa un'altra persona. Ecco, io credo che questo a me è la cosa che mi ha veramente colpito, non soltanto colpito, ma è quella che ha indirizzato tutta la mia vita e tutta la vita morale, la vita religiosa, la vita spirituale, se non è sempre tesa alla ricerca di questo istinto soprannaturale che ti genera in un altro modo, e se tutta la tua vita deve rimanere veramente soltanto il risultato di una calcolatrice che via via si accumula, è una vita perduta. E a me questa cosa me la volevo dire, forse non sono riuscito perché avrei altro.